Libri, storie e idee con Massimo Zenari.
Buon pomeriggio, ben ritrovati in compagnia di Alice. Il Natale alle spalle e a passo lesto si avvicina l'anno nuovo. E anche oggi il nostro programma dedicato ai libri e alla letteratura si concede un po' di riposo. Così vi proporremo alcuni degli incontri che Iari Bernasconi e io abbiamo realizzato in questi ultimi due mesi, in attesa di accogliere nuovi ospiti a partire da sabato prossimo, 4 gennaio. In apertura vi faremo riascoltare l'intervista di Marta Morazzoni, premio Chiara 2019 per Il dono di Arianna, edito da Guanda. Poi ritorneremo a dare voce alla poesia con Anna Rosa Zweifel-Azzone, curatrice per Crocetti del bel volume antologico Poesia della Svizzera tedesca tradotta da poeti. Poi vi riproporremo le considerazioni di Gianfranco Danna sul suo ultimo libro, Il meccanico delle stelle, uscito per le edizioni Dedalo, e quelle di Laura Forti sull'ultimo romanzo di Elena Ferrante, La vita bugiarda degli adulti, edito da E.O., come tutti i lavori di questa scrittrice misteriosa. Quindi chiuderemo con il romanzo in versi di Francesco Targhetta, Perciò veniamo bene nelle fotografie, ripubblicato quest'anno in una nuova edizione da Mondadori. Voi continuate a scriverci, se ne avete piacere, continuate a farlo all'indirizzo di posta elettronica rete2@rsi.ch. Sappiate però che ora lo potete fare anche sul numero WhatsApp di Rete 2, 079-382-6765, 004179 per chi ci contattasse da oltre confine. Non dimenticate neppure che ci potrete riascoltare dal nostro sito internet e con le pillole di Alice, in onda dal lunedì al venerdì, poco dopo le 12.30. Ma iniziamo dall'incontro che vi avevamo proposto lo scorso 30 novembre. E iniziamo in musica, quella di Richard Strauss. Con il premio Chiara 2019 assegnatole alla fine di ottobre, il suo cammino letterario si è arricchito di un nuovo significativo riconoscimento. Il dono di Arianna, edito da Guanda, va così ad aggiungersi ai suoi grandi successi. La ragazza col turbante, il suo folgorante esordio, l'invenzione della verità, premio Selezione Campiello, e il caso Courier, premio Campiello. Lo avrete probabilmente capito, stiamo parlando di Marta Morazzoni, autrice di altri notevoli libri come Casa Materna, Una lezione di stile e Il fuoco di Jeanne del 2014, il romanzo subito precedente i racconti che formano Il dono di Arianna. Marta Morazzoni, premio Campiello alla carriera 2018 e che oggi è qui con noi, ben trovata.
Grazie.
L'Arianna del titolo del suo ultimo lavoro è la principessa di Creta, il personaggio della mitologia greca la cui sorte è legata, potremmo dire, a doppio filo a quello di Teseo. Il dono di Arianna è infatti una raccolta di racconti, ma su questo aspetto torneremo, che recupera, riscrivendole, alcune tra le narrazioni mitologiche più celebri. Qual è però il suo primo ricordo legato alla mitologia greca?
Il primo ricordo è un'analogia anche di suono con il titolo di questo libro, perché è Il filo di Arianna. Era una raccolta di racconti, di declinazioni della mitologia greca. Stiamo parlando del periodo degli 11 anni, quindi l'inizio della scuola media, quando ci si approcciava allora al latino e in preparazione poi della lingua greca a cui avrei avuto accesso con il ginnasio. E Il filo di Arianna era questo libro molto semplice, molto elementare, in cui la mitologia veniva raccontata, era letteralmente una variante del concetto di fiaba a cui siamo abituati, non so, con Andersen, con i fratelli Grimm, corredato però della luce del mondo mediterraneo, che era la cosa che mi affascinava di più, che mi aveva incantato e mi aveva portato subito verso questo universo della cultura greca, di cui non sapevo ancora niente, e a cui però ci introducevano anche, sto parlando di tempi in cui la scuola media era un approccio piuttosto forte, ci introducevano all'Iliade e all'Odissea. Quindi c'era tutto un terreno preparato e predisposto dentro cui collocare poi le vicende più importanti del tema mitologico.
Il dono di Arianna quindi è una sorta di omaggio a quel filo di Arianna dell'infanzia, infanzia forse magari un po' eccessivo, ma insomma della prima giovinezza, è anche un ritorno a quell'età.
Sì, è un ritorno anche nell'immaginazione, perché i racconti che leggevo nel filo di Arianna, ripeto, estremamente semplificati rispetto a quello che poi invece Robert Graves avrebbe elaborato nella sua enciclopedia del mito greco, mi metteva in una dimensione di appartenenza. Non sapevo niente di questo mondo perché era una tabula rasa dentro cui cominciavo ad avventurarmi, e però sentivo di poterci abitare. È stato curioso questo mio affezionarmi al mondo greco, sorvolando anche sull'ignoranza in quel momento, perché ne sapevo pochissimo, perché sì, la Grecia era la terra del mito, ma in che modo, con che consistenza? Poi sarebbero passati gli anni di studio più approfondito, i 5 anni di liceo in cui il greco diventa anche la lingua che cominci a conoscere, quindi un approccio sempre molto complesso, però un pochino più prossimo alla struttura della civiltà greca, e poi lunghissimi anni di attesa fino a che nel 2005 il primo approdo davvero in terra greca, e questo per me è stato una sorta di ritorno, curiosamente. Non c'ero mai stata, ma sapevo che stavo tornando.
In questi ultimi anni, a cominciare probabilmente da Viva il Latino di Nicola Gardini, numerosi autori hanno rivendicato l'importanza della grande tradizione classica, anche come monito, come allarme per una sua memoria che sta svanendo. Non posso quindi non chiederle come lei sia arrivata all'idea non soltanto di scrivere di miti, ma addirittura di riscriverne.
Ci sono arrivata, e per me è difficile dire come ci sono arrivata, intanto perché è stato un lungo percorso nel tempo. I racconti sono pochi, non sono neanche tanto lunghi, però hanno richiesto tanto tempo e una sorta di sgranatura negli anni per arrivare a maturare e a compattarsi. È cominciato come una sorta di gioco. Devo dire che il primo racconto, che è anche il primo di questa raccolta, quello dedicato a Clitemnestra e che ha per titolo Micene, nasceva dall'idea di un libro collettivo con altre scrittrici che aveva come impianto, come struttura di partenza, il tema delle donne assassine, che mi piaceva moltissimo perché ci leggevo dietro tutto un universo da scavare, da cercare, di cui cercare le ragioni. E quando mi hanno proposto di scegliere un personaggio di cui raccontare la vicenda, ho pensato che l'archetipo dell'assassina fosse Clitemnestra. E da questa suggestione è cominciata anche l'idea del deragliare rispetto alla vera e propria storia di Clitemnestra. In fondo questo racconto è stato il punto di partenza di tutto l'impianto dei racconti successivi. Se ho potuto inventare, descrivendo una Clitemnestra molto diversa da quella che la tradizione mitologica e tragica ci hanno lasciato, è perché evidentemente dentro qui ero entrata io in maniera abbastanza prepotente, giocando sul personaggio e reinventandolo per come me lo sentivo, per come l'avevo vissuto io e per come potevo pensare di collocarlo nella sua città. Se non fossi mai stata a Micene, non avrei mai potuto scrivere questo racconto, perché la suggestione del luogo è stata davvero prepotente.
Il libro è composto da 10 racconti, cui titoli rimandano a 10 luoghi. Da Micene, come ha giustamente appena ricordato, e Creta, a Mykonos e Tebe dalle 7 porte. I primi 2 racconti sono lunghi il doppio rispetto agli altri, con l'ultimo invece si assiste a una svolta narrativa. Ogni racconto, eccezion fatta per l'ultimo, immerge il lettore nella mitologia greca. Ecco, con quale criterio ha scelto le storie da raccontare, perché certe preferenze, perché certe missioni, anche perché lei scrive a un certo punto le vene della mitologia sono infinite, quando diventano capillari si estendono e ramificano, oscurano con una trama fittissima la superficie dei fatti, quindi davvero difficilissimo scegliere.
Difficilissimo scegliere, e il richiamo era proprio legato ai luoghi. Dicevo prima, non avessi visto Micene non avrei scritto la storia di Clitemnestra. se non avessi visto la reggia di Nestore, per esempio, a Pilo, uno ha nell'orecchio la Pilo sabbiosa omerica, quindi questo mondo che appartiene alla prima parte dell'Odissea, quando Telemaco parte e va alla ricerca del padre. Sono tutti luoghi di una archeologia che a questo punto ha un significato molto forte, pur essendo ambiti ristretti, piccoli, delle piccole oasi di scavi, di ricerca ancora intorno a questo passato, ma sui quali è possibile lavorare di immaginazione. Non c'è un luogo di quelli che ho raccontato qua dentro che io non abbia visto. Devo dire, certo, c'è il racconto che riguarda la notte di Agamennone e di Nestore sulla riva del mare nella Troade, lì non ci sono mai stata, però l'origine del racconto per l'appunto era la reggia di Nestore a Pilo. Quindi i luoghi mi hanno dato l'indicazione, il diritto di scegliere e il diritto di entrarci in maniera anche, dicevo prima, trasgressiva o comunque deviante rispetto alla tradizione vera e propria. E sui luoghi si è costruita anche la mia immaginazione, la mia possibilità di capire, di conoscere quello che era nella mia testa il gioco mitico.
In questi luoghi, che sono dei veri e propri personaggi del libro, si calano i personaggi, diciamo, in carne e ossa, per quanto si stia parlando di miti. Predominante, mi pare, sia la dimensione femminile. Con i personaggi, penso ad Elena, penso ad Arianna, presentati privilegiando quasi il loro aspetto terreno, umano, viene fuori, emerge una certa carica anche di sensualità e di passione, c'è la passione di questi personaggi femminili soprattutto. Le chiederei al proposito di leggerci un breve passo del racconto Creta, dove Teseo è in dialogo con Arianna. Siamo a pagina 86, così riusciamo a dare anche agli ascoltatori un'idea di che cosa stiamo parlando e del tono della sua narrazione.
Quando vide il mare. E tra lui e il mare, Arianna, con la gonna corta sopra le ginocchia, il viso arrossato e il taglio sottile degli occhi che si socchiudevano al sole. Non c'era una sola nave nel porto e non era il porto del suo approdo, piuttosto un'insenatura sabbiosa, buona solo per una piccola imbarcazione senza pescaggio. A un giorno di navigazione da qui c'è Tira, poi non lo so. Si morse il labbro inferiore, gli fece cenno di girarsi e gli indicò la sagoma lontana, nera, dell'Idi, la culla di Zeus, disse. Siamo sotto il segno della sua riconoscenza, ricchi sempre per sua volontà e senza guerra. Si sedette sulla sabbia, raccogliendo la gonna attorno alle ginocchia. Cosa faccio qui? Come me ne vado da qui, fosse anche per arrivare a Tira? Lei fece spallucce, lo guardò da sotto in su. Non lo so. Adesso sei libero. La città è dietro di te e immagino che tu non ci voglia tornare. Se vai a ovest ci sono altri porti, per te più sicuri di Poros, anche se nessuno ti verrà a cercare. Noi ci dimentichiamo in fretta e c'è così poco tempo da vivere che non possiamo perderlo dietro cose passate. Lo guardò schermandosi gli occhi. Anche tu per adesso sei nella culla di Zeus. Si alzò, stirò il lino della gonna, si inchinò in un arco flessuoso e i capelli sfiorarono la sabbia. Camminò un po' a ritroso, poi si volse e si allontanò risalendo la piccola duna. Prima di sparire dall'altra parte, gli fece un ultimo cenno di saluto.
Marta Morazzoni, il mito è una narrazione fantastica, spesso con valore simbolico, spesso con valore religioso. Come ci si rapporta da scrittori con questa materia? Quali sfide presenta la sua attualizzazione? Uso un brutto termine, lo so. Come si può adeguare quel fantastico al nostro che ormai non è più lo stesso? Come far passare il messaggio?
Non saprei dirlo in teoria, anche perché la scrittura di questi racconti, che sono un po' un'anomalia nel mio modo di raccontare, è nata con una certa spontaneità. Spontaneità non vuol dire facilità, perché ci sono stati degli intoppi, ci sono stati dei momenti di crisi. Proprio il racconto di cui abbiamo letto adesso un passaggio è stato forse il più problematico, anche perché si trattava di affrontare il mito tradizionale di Teseo e il Minotauro con un orizzonte completamente diverso. Per esempio Arianna non se ne va con Teseo, rimane nella sua isola, non c'è nessun legame tra loro due e c'è una come dire, una distorsione del tempo dentro questo racconto. Ecco, forse il gioco del tempo è stato l'elemento che ha avuto una parte più importante, più rilevante nella scrittura di questi temi mitologici. Il tempo che in qualche modo entrava e usciva nella dimensione del racconto senza che questo mi inducesse a preoccuparmi di una fedeltà al passato. Il segno più forte è stata la scelta linguistica. Per esempio, nel racconto di Teseo, i due personaggi che dialogano più a lungo, Teseo e questo strano mentore che lo accompagna per la prima parte del racconto, si danno del lei. E io mi sono resa conto nel momento della scrittura che probabilmente il lei era un modo un po' anomalo di raccontare il dialogo tra due personaggi che appartengono alla mitologia greca. Eppure mi sembrava il più ovvio, il più consono. Non avevo bisogno di simulare un'entrata nel passato, ma mi bastava pensare che il passato mi venisse incontro, venisse verso di me e si portasse nel presente, anche perché una delle argomentazioni forti del mito è che vale sempre e comunque, ha una temporalità che diventa costantemente il nostro presente, e dentro questo presente il linguaggio che mi appartiene è forse quello più consono a raccontarlo.
Una sfida linguistica, indubbiamente una sfida anche sul piano stilistico, una sfida è anche quella di avvicinare un lettore che non ha un trascorso classico, che non ha alle spalle la conoscenza della mitologia greca.
E da questo lato devo dire che mi sono interrogata, ma alla fine, quando ormai il gioco era fatto e finito, quindi non c'era più rimedio, mi sono detta, ma se il lettore è un buon conoscitore dei miti, probabilmente potrebbe contestarmi tante cose a ragion veduta, ma si orienterebbe. Ma se invece non li conosce affatto, gli sto raccontando delle favole che sono altro rispetto al cardine vero e proprio del mito. Però a questo punto mi sono detta, è la mia libertà di invenzione, è come se io avessi individuato uno spiraglio dentro questo muro compatto che è il mondo mitico, e dentro questo spiraglio mi sono ficcata io. Di diritto, non di diritto, da abusiva, da clandestina, non lo so. Comunque ci sono entrata e ho voluto abitarci. A questo punto chi ha voglia di leggere questi racconti o mi segue dentro questa avventura un po' alla cieca e sicuramente un po' fuori dai canoni tradizionali, oppure si perde, oppure mi lascia, mi abbandona, può essere. Qualcuno mi ha oggettivamente fatto osservare che la lettura di questi racconti poneva dei problemi, per esempio il bisogno di andarsi a documentare su come erano andati davvero i fatti. E qui si può porre l'obiezione fondamentale, ma quali fatti? Questi non sono fatti, questi sono invenzioni che appartengono a un passato più che remoto e che noi tutte le volte rileggiamo e reinterpretiamo nella nostra ottica, nella nostra storia. Li ha riletti Freud in maniera così adeguata anche rispetto alla tipologia delle sue scelte intorno al mondo della psicanalisi, li ha riletti Jung, li possiamo rileggere applicandoli anche alla dimensione di una nostra visuale di questo passato, ma sono, come dire, un campo aperto dentro cui si semina come si vuole.
Oltretutto queste narrazioni mitologiche ci arrivano da strade diverse, molte storie vengono raccontate già nell'antichità in modo diverso, con sviluppi e conclusioni anche sorprendenti, in contrapposizione le une dalle altre. I luoghi, ancora una volta, sono personaggi, lo abbiamo detto prima, tanto quanto i miti che abitano questi racconti, luoghi che hanno fatto sognare, che ci hanno fatto sognare da studenti, e su cui oggi lei scrive: la modernità ha passato una mano uniforme di cattivo gusto. Anche qui sta lo smarrimento della cultura classica e anche qui sta, in fondo, il presente di queste narrazioni.
Sì, anche perché i luoghi che noi andiamo a visitare, sto pensando all'Argolide, al Peloponneso, che sono un po' il cuore di queste vicende e il cuore della mitologia greca, sono dei luoghi in cui c'è una parte che è riservata a una sorta di culto. Uno va a visitare Micene, Nemea, sono dei nomi che evocano tante cose e su cui il segno è rimasto. E poi però si imbatte nella realtà della Grecia contemporanea. Beh, aveva molto colpito l'osservazione di Henry Miller, che ha scritto un libro che ho amato moltissimo e che è stato un'apertura per me verso questo mondo, Il Colosso di Marussi. Henry Miller nel 1942 è stato per un anno ad Atene e poi da lì ha girato un po' per la Grecia, è andato alla ricerca del mondo mitologico greco e faceva un'osservazione estremamente interessante che oggi è ancora più valida. Lui diceva: sembra che chi venga a visitare la Grecia si è infastidito dai greci contemporanei perché disturbano la sua idea di questa antichità che è ferma nel peplo, nell'idea del Partenone, dei templi che sono a questo punto così sbiancati, e non erano bianchi, anzi erano coloratissimi. Ma la Grecia contemporanea c'è, e questa Grecia contemporanea è anche l'ossatura che regge ancora questo passato, che ci permette di vedere questo passato. E quindi è vero, è brutta certa Grecia che vediamo oggi. Le città che stanno accanto a questi luoghi magnifici, Argo per esempio, è una città bruttissima, è una città caotica, piccola eppure confusa, disordinata, piena di traffico. C'è un'idea di, come dire, di una cancellazione di questo passato che invece è lì, immobile. Fai pochi passi, esci dal caos delle città brutte. Atene è notoriamente una città brutta, anche se oramai la amo moltissimo e riesco anche a vedere oltre il suo brutto la costruzione di un futuro per lei. E però accanto c'è questa memoria che dobbiamo a loro se è ancora viva, lo dobbiamo ai greci contemporanei se questa memoria del passato è ancora lì che ci aspetta e ci permette di fantasticare intorno a quello che è stato il loro mondo.
D'altronde, metaforicamente, questa mano uniforme di cattivo gusto ci riconduce a una dimensione che forse poco consideriamo dei miti, che è la loro banalità, il loro aspetto banale, che è estremamente parlante per noi e forse certo, l'elemento che ci unisce certo, fortemente al mito.
Certo, e questo è il tema fondamentale. In fondo sono storie che potremmo ritrovare e ricavare da episodi anche minimi e che sono state trasfigurate nel racconto, nella leggenda. Poi vabbè, c'è alle spalle l'ossatura forte del mondo omerico che regge tutto questo caposaldo, e c'è l'ossatura forte delle memorie legate ai resti archeologici. E devo dire, più i resti sono poveri e più la fantasia del visitatore si può scatenare. Sto pensando a due punti che sono diametralmente opposti sull'isola di Creta. Da una parte Cnosso, su cui Evans aveva fatto questo sogno hollywoodiano di ricostruire il palazzo di Minosse, facendo un'operazione quantomeno discutibile e che però attira una quantità incredibile di gente. A sud dell'isola si trova invece il palazzo di Festo, che è un luogo poverissimo in apparenza, dove rimangono delle tracce minime di questo passato su cui però la capacità di elaborazione del visitatore è totale. Allora entri in questo luogo, ti guardi attorno e dici: adesso lo devo costruire io il palazzo di Festo, con quei quattro sassi che rimangono a indicarmi un perimetro, una prospettiva, uno sguardo, e il resto è tutto nella mia fantasia. E questo è un gioco di invenzione potente.
Un gioco di invenzione che si spiega anche nell'ultimo capitolo, che è l'unico capitolo del libro che, e parlo di capitolo e non di racconto, l'unico capitolo del libro che non racconta un mito o una narrazione mitologica. E allora le chiedo se sono effettivamente dei racconti queste narrazioni che formano il dono di Arianna, perché io non ne sono così totalmente convinto.
Ma forse il gioco dell'editore che cerca sempre di mettere dentro la chiave di lettura del romanzo forse in qualche modo potrebbe funzionare, anche perché sono, come dire, i passi che ho compiuto dentro questo mondo, un passo dopo l'altro, potrebbero costituire un intero. E se vogliamo, mettiamo anche in campo un filino di arroganza: la protagonista di questi racconti sono io, perché è il mio viaggio, sono i miei tanti viaggi dentro questa vicenda. E sono, sì, è bella la definizione di capitoli, tanti capitoli che raccontano un percorso che ha una sua unità e ha una sua coerenza in fondo, legata al tema di questo mito che ci portiamo dentro e che però è radicato lì in diversi punti, in diversi passaggi. L'ultimo racconto, che era legato a questo strano incontro avvenuto in un luogo tra l'altro archeologicamente non famoso, che è Orcomeno di Beozia, quindi una zona non molto enfatizzata nel turismo, ha avuto il suo bel peso come un momento di ripensamento su tutto questo viaggio, come se avessi involontariamente tirato delle fila alla fine di un percorso, alla fine di un viaggio che tra l'altro culmina nel luogo più arcaico della Grecia, questa cittadella di Gla, di cui non rimane niente, ma proprio niente, se non la possibilità di pensare e di dire: qui è cominciata una città più antica ancora di Micene.
Grazie Marta Morazzoni di essere stata con noi.
Grazie a voi.
Marta Morazzoni è autrice da ultimo del Dono di Arianna, uscito per i narratori della Fenice di Guanda e che le valso il premio Chiara 2019. Ci sarebbe di che smarrirsi nella bibliografia riservata ai miti. Noi, sulle note dell'Arianna di Naxos di Strauss, ci limitiamo a proporre alcuni titoli fra quelli che suggerisce la lettura dei racconti di Marta Morazzoni. A cominciare da quel filo di Arianna, miti e favole di dei e di eroi per la scuola media, che Lidia Aimonetto pubblicò per Lattes di Torino nel 1960, verosimilmente la primissima fonte di ispirazione della nostra ospite. Poi due grandi classici che si leggono come romanzi. Il primo è La scoperta di Troia, di Heinrich Schliemann, se vogliamo il primo archeologo moderno, Einaudi, al quale si potrebbe aggiungere L'oro di Troia, la storia di Heinrich Schliemann e delle città sepolte dell'antica Grecia, di Robert Payne, o Doia. Il secondo è I miti greci, dell'immensamente dotto Robert Graves, edito da Longanesi, che dei miti ci restituisce i segreti e gli enigmi con il migliore sense of humor inglese, e non è un dettaglio. E ancora, Civiltà sepolte, il romanzo dell'archeologia di Zeram, sempre Einaudi, e Il colosso di Marussi, di Henry Miller, Adelphi o Feltrinelli, scritto nel 1941, un'avventura alla scoperta di un mondo stupefacente, mitico, unico, dove a Miller si rivelano bellezza e miseria di un paese, la Grecia, che è ancora un sacro recinto, con ritmi, tempi, riti tutti suoi. Non possiamo scordarci neppure di Dürrenmatt e di quell'autentico gioiello che è La morte della Pizia, Adelphi, un racconto che investe alcuni dei più augusti miti greci senza risparmiarsi irriverenze e furia grottesca, tutto all'insegna ancora una volta dell'enigma. Chiudiamo con un consiglio che potrebbe fare al caso di chi volesse conoscere la Grecia antica passando prima da quella odierna. Iperborea ha pubblicato quest'anno per Passenger la sua raccolta di inchieste, reportage letterari e saggi narrativi che intendono formare il ritratto della vita contemporanea di un paese e dei suoi abitanti, il volume dedicato alla Grecia. È stato scritto a più mani da validissimi autori ed è accompagnato dalle splendide fotografie di Pietro Masturzo.
It's been a hard day's night, and he's been working like a dog. It's been a hard day's night, he should be sleeping like a log. But when he comes home to me, where he ought to be, I'll make him feel all right. You know he works all day to get me money to buy me things, and he does it just to hear me say I'm gonna get him everything. So he loves to come home, 'cause when I get him alone, I'll make him feel okay. When he's home, everything seems to be right. When he's home, kissing and holding me tight, so tight. It's been a hard day's night, and he's been working like a dog. It's been a hard day's night, he should be sleeping like a log. But when he comes home to me, where he ought to be, I'm gonna make him feel all right. When he's home, everything seems to be right. When he's home, kissing and holding me tight, tight. It's been a hard day's night, and he's been working like a dog. It's been a hard day's night, he should be sleeping like a log. But when he comes home to me, where he ought to be, I'm gonna make him feel all right. I'll make him feel all right now. You know, it's been a hard day's night, and I just gotta make him feel all right. I'm gonna make him feel okay. I'm gonna make him feel
A Hard Day's Night dei Beatles, nell'interpretazione di Kyle Smith, registrata poco tempo dopo l'uscita del brano originale nel 1964. Siete all'ascolto di Alice, il programma che ogni sabato pomeriggio Rete 2 dedica ai libri e alla letteratura e che dal lunedì al venerdì si ripresenta in forma di pillole poco dopo le 12.30. Diamo uno sguardo al sommario. Fra pochissimo riascolteremo Anna Rosa Zweifel-Lazzone, curatrice per Crocetti dell'importante volume antologico Poesia della Svizzera tedesca tradotta da poeti. Poi vi riproporremo le considerazioni di Gianfranco Danna sul suo ultimo lavoro, Il meccanico delle stelle, uscito per le edizioni Dedalo. E dopo il notiziario delle 15.30, quelle di Laura Forti sull'ultimo romanzo di Elena Ferrante, La vita bugiarda degli adulti, edito da E.O. come tutti i lavori di questa misteriosa autrice. Quindi ci saluteremo con il romanzo in versi di Francesco Targhetta, Perciò veniamo bene nelle fotografie, ripubblicato da poco per Mondadori in una nuova edizione. Ma ritorniamo al 2 novembre scorso.
Alice.
Quando nel 2013 uscì per Crocetti l'antologia 100 anni di poesia nella Svizzera tedesca, su di un campo così sensibile della nostra letteratura si accese improvvisamente, oltre il confine di Chiasso, un raggio di luce. Il merito tutto da ascrivere al lavoro paziente e scrupoloso di Anna Rosa Zweifel-Azzone, il frutto di lunghi anni di insegnamento di letteratura tedesca nell'Università di Padova e di lunghi anni di traduzione, ben spesi su Gottfried Keller, Erika Burkhardt, Kurt Marti e Kuno Reber, senza dimenticare una versione del Tonio Kröger di Thomas Mann e importanti lavori di Josef Roth e Eduard von Kaiserling per Adelphi. 100 anni di poesia nella Svizzera tedesca offriva per la prima volta al lettore di lingua italiana, con apparato critico e testo originale a fronte, 150 poesie tradotte dalla stessa Anna Rosa Zweifel-Azzone. Ora, a distanza di 6 anni, Crocetti ha dato alle stampe il seguito ideale di quell'operazione. Poesia della Svizzera tedesca tradotta da poeti, ancora una volta curata da Anna Rosa Zweifel-Azzone, che oggi è qui con noi e che accogliamo con grande piacere. Ben trovata.
Grazie mille di avermi invitato.
100 anni di poesia nella Svizzera tedesca andava a colmare una lacuna, anche perché nella nostra lingua già esistevano 100 anni di poesia nella Svizzera italiana di Bonalumi, Martinoni, Mengaldo e la poesia romanda di Jacotet tradotta da Pusterla. I suoi modelli dichiarati allora nella ricca introduzione, i lavori di Anna Chiarloni sulla poesia tedesca e di Luigi Reitani su quella austriaca. Adesso Anna Rosa Zweifel-Azzone con Poesia della Svizzera tedesca tradotta da poeti, lei mette in dialogo quel patrimonio poetico con altri poeti, poeti di lingua italiana. Ci vuole spiegare il senso complessivo di questa operazione?
Mi sembrava molto bello che tradurre questi poeti della Svizzera tedesca, che sono per l'appunto quasi completamente ignorati, sconosciuti in Italia, fossero voci di altri poeti. Ed è stato molto bello perché si è instaurato un dialogo che non è solo quello, diciamo, non palpabile tra testo originale, testo tradotto, poeta originale, poeta traduttore, ma in questo dialogo in qualche modo mi sono potuta inserire anch'io, dialogare coi poeti traduttori, invitare a fare questo lavoro che non era semplicissimo e che poi è stato da tutti offerto generosamente, e poi dare forma al risultato di questi molteplici dialoghi, cercando tra l'altro anche di presentare ogni poeta, sia poeta tradotto che poeta traduttore. Quindi è diventato, a me piace chiamarlo, un intreccio di voci, perché io l'ho sempre percepito come tale. E per me è stata un'esperienza molto bella entrare in qualche modo da uditrice, spettatrice, regista in questo dialogo immaginario, perché a volte si conoscevano tra di loro i poeti, a volte il poeta originale era ammirato ma non ancora affrontato in una traduzione.
Mi piace sottolineare che comunque Poesia della Svizzera tedesca tradotta da poeti si propone anche come riflessione sul significato, il valore e la funzione della traduzione poetica. La relazione tra poesia e traduzione è estremamente complessa, lei scrive nell'introduzione al libro. Dopo averci ricordato le parole di un grandissimo poeta, Brodsky, secondo il quale poesia è traduzione, traduzione di verità metafisiche in linguaggio terrestre, le parole del Nobel. C'è anche questo nell'antologia.
Sì, ci sono delle riflessioni sulla traduzione, e molto materiale prezioso l'ho trovato nei poeti stessi, e sempre veniva equiparato l'atto traduttivo all'atto poetico originale. Caproni, per esempio, che non è entrato in questa antologia, Fabio Pusterla, i ragionamenti erano sempre quelli: la traduzione ha pari dignità dell'atto poetico originale e in fondo usa gli stessi meccanismi. Tradurre è creare, creare in modo diverso, ma è sempre un atto creativo.
Rispetto alla prima antologia, al suo primo lavoro, 100 anni di poesia della Svizzera tedesca, ha praticato una forte selezione. Là i poeti proposti erano 42, se ho contato bene, qui sono 19, per un totale di 94 poesie, con un paio di doppie versioni, erano le poesie 150. Inevitabile chiederle su quale criterio di scelta si è basata per strutturare questa seconda antologia. Ci spieghi un po' il gioco di preferenze e omissioni.
In realtà le preferenze non sono state le mie, ma quelle dei poeti traduttori, perché ai poeti traduttori ho dato il primo volume, 100 anni di poesia nella Svizzera tedesca, e quindi hanno avuto libertà di scelta. La scelta è stata totalmente, mi pare, forse in qualche caso da me sollecitata, ma è stata quella dei poeti. E infatti ho avuto occasione già di ricordare che mi ha molto commosso il caso di Giovanni Orelli, con cui c'era stato anche un dialogo per me molto gratificante, che ha scelto del corpus di queste poesie, che erano tante, due già legate alla morte, che lui nelle lettere mi comunicava sentire vicina, e quindi è stato molto interessante vedere le scelte che hanno fatto. Fabio Pusterla, per esempio, ha tradotto le poesie dell'amico Ugo Löcher. Anna Ruscià aveva già tradotto Mariella Mer, con cui ha questo rapporto di solidarietà, di comunicazione. E così via. In realtà la scelta, tranne pochissimi casi che veramente adesso non ricordo, è stata fatta dai poeti traduttori, non da me.
Come ha scelto allora i poeti traduttori?
Ho scritto molte lettere. Alcuni li conoscevo già perché ho frequentato molto, diciamo, da spettatrice la scena culturale svizzera. Soletta, o comunque leggevo le riviste edite in Svizzera. Alcuni li avevo conosciuti, ad altri ho scritto pregandoli di dare la loro disponibilità. E devo dire che questa parte del lavoro è stata molto bella, con lettere molto affettuose, molto, per esempio, Erika Burkhardt, che firmava le sue lettere sempre con Mit Liebe und Dankbarkeit, con amore e gratitudine, e lei era molto grata di poter essere letta nella, lei diceva, la lingua di Dante. Questo mi piaceva moltissimo. Naturalmente più ironico è stato Kurt Marti. Peccato non c'è tempo di raccontare il dialogo con lui, ma è stato molto ironico, molto gentile. E poi i poeti che io ammiro moltissimo della generazione più giovane: Fabio Pusterla, Yari Bernasconi, Fabiano Alborghetti, Donata Berra è diventata una grande amica. Non vorrei dimenticare qualcuno, ma devo dire che quasi sempre il rapporto anche di poeti che io avevo conosciuto per averli ascoltati, come Alberto Nessi, ma lui naturalmente non conosceva me, io ero sempre tra il pubblico, e questa sua concezione della poesia come di una stretta di mano ha funzionato anche per me, come se lui mi avesse stretto la mano e detto sì, lo faccio volentieri.
Ci piace ricordare, ho sotto gli occhi l'elenco, non lo possiamo scorrere tutto insieme, ma le voci poetiche di Dubravko Pušek, di Antonio Rossi, di Gilberto Isella, di Remo Fasani e di Nicola Gardini, che svizzero non è, ma è un nostro amico, posso definirlo un amico di Rete 2. Una scelta davvero significativa. Tradurre in lingua italiana poeti di lingua tedesca. Già in 100 anni di poesia nella Svizzera tedesca l'operazione assumeva un po' un valore simbolico, oltre l'evidente funzione strumentale, mancava questa antologia. L'italiano però, lingua di minoranza, lingua di immigrazione, ha un valore simbolico forte anche questo, fare tradurre la poesia svizzero-tedesca da poeti svizzero-italiani.
Sì, e questo è anche un aspetto che ho percepito, però per me è rimasto un po' in secondo ordine, devo dire. La priorità era un'altra, era cercare di capire come coinvolgere questi poeti ammirati. Lei ha citato dei nomi che io non ho citato, ma proprio sono tanti, e con quasi tutti loro c'è stato un rapporto particolare. Ecco, come coinvolgerli in questa impresa che così rubava tempo, rubava fatica, spesso il tedesco non era poi una lingua così familiare, quindi per me è stato questo il problema predominante. Poi altri aspetti, capisco, agivano a livello più sotterraneo.
Ci vogliamo salutare con una lettura?
Ben volentieri. L'imbarazzo della scelta. Io avevo pensato a Dürrenmatt perché non è noto come poeta, non è noto primariamente come poeta, e anche perché è stato tradotto da Donata Berra. Il tema è la luna e mi sembrava molto interessante, non solo la traduzione stupenda, ma anche vedere come un drammaturgo, in fondo così cinico, così ironico, è sempre legato così a protesta, a dissenso, crea una poesia sulla luna che però è naturalmente antiromantica e risponde molto alla sua visione del mondo, quindi contro una tradizione che vede la luna come bellissimo corpo celeste nell'universo. E la leggo. Luna, assurdo, morto mondo di pietra, il tuo alito mi raggela. Tu sorgi muta, corrosa, leccata da un eccesso di luce, e sveli le macchie dell'universo. Nascondi il viso butterato, cali di nuovo e ti riduci a niente.
Grazie mille, Anna Rosa Zweifel-Azzone, di essere stata con noi oggi. Grazie di averci fatto condividere questo momento di poesia.
Grazie a voi di aver ascoltato la mia voce di curatrice in questo caso. Grazie molte.
Curatrice Anna Rosa Zweifel-Azzone per la collana Saggi dell'editore Crocetti di poesia della Svizzera tedesca tradotta da poeti.
Sepas que el llanto mío
E queste sono le note di Lagrimas Negras, uno dei grandi successi di Omar Aportuondo. Lasciamo Cuba per occuparci da una prospettiva inconsueta anche di stelle. Riascoltiamo allora il contributo realizzato da Yari Bernasconi lo scorso 7 dicembre.
Alice. Alice.
È nato nel Toggenburgo a Liechtenstein, paesello che oggi non conta neppure 2000 abitanti, ed è stato un geniale costruttore di orologi e strumenti astronomici. Ha vissuto a cavallo tra il XVI e il XVII secolo, si chiamava Jost Bürgi e in letteratura è diventato il meccanico delle stelle. Questo è il titolo del romanzo che Gianfranco Danna, fisico e scrittore classe 1960, ha pubblicato di recente per le edizioni Dedalo di Bari. Gianfranco Danna che è qui con noi e che saluto.
Buongiorno.
Jost Bürgi è il personaggio principale del suo romanzo, lo afferma anche lei nella sua postfazione, dove si legge esplicitamente che gli espedienti narrativi sono serviti per, cito, portare avanti la storia del vero protagonista, il grande e oggigiorno un po' dimenticato meccanico delle stelle. Inizio così col chiederle, beh sì, chi fu Jost Bürgi e quali furono le sue geniali realizzazioni e intuizioni?
Jost Bürgi era, come ha detto anche lei, un modesto abitante di una valle vicino a Zurigo, autodidatta, che passando da apprendistato a apprendistato è diventato un grandissimo orologiaio. Fra le sue invenzioni più notevoli c'è il primo segnatempo che batte il secondo. No? Oggi siamo tutti abituati a avere un orologio dove si leggono i secondi, e sui tempi è stato il primo a farlo. E grazie a questo cronometro a secondi è riuscito anche a portare avanti delle osservazioni astronomiche molto precise. Non è stato solo un orologiaio, è stato anche un astronomo e un matematico. Allora, in astronomia, giustamente, ha lavorato presso Guglielmo IV a Kassel, dove esisteva un osservatorio astronomico, e ha collaborato con diversi astronomi tedeschi per l'osservazione e costruire quello che si chiama, diciamo, delle tavole stellari, cioè registrando le posizioni dei pianeti e delle stelle nel corso dell'anno solare. Quindi è un personaggio che, soprattutto essendo autodidatta, è riuscito a inserirsi nella storia della scienza in maniera esemplare.
Anche direi forse per il fatto, e questo lo specifica pure lei nella postfazione, è vissuto in un'epoca durante la quale, lo scrive, l'osservazione del moto di stelle e pianeti ha favorito la formazione del pensiero scientifico moderno.
Sì, allora, immaginarsi che siamo in un periodo dove la magia è ancora molto presente e paradossalmente il pensiero scientifico moderno è proprio nato dall'astronomia, è stata l'astronomia a permetterlo. È paradossale perché i grandi regnanti dell'epoca, come appunto Guglielmo IV, facevano osservare il cielo, ma con un obiettivo non per il piacere della scienza, ma proprio per predire il futuro, no? Quindi, in un certo senso, l'astronomia a quell'epoca è stato l'apprendistato alla scienza moderna, cioè dove si confronta la teoria con l'osservazione, no? La predizione con i fatti. Ecco, quindi in quel senso è stata una cosa molto, molto importante, a cui Bürgi ha partecipato.
E veniamo dunque, sì, con Bürgi appunto al romanzo vero e proprio, che, come per i suoi lavori precedenti, del resto si basa, al di là di Bürgi, su personaggi comunque realmente esistiti e sulla ricostruzione o la proposta di un contesto storico-scientifico assolutamente realistico. Inventati invece l'intreccio e così altri personaggi attraverso cui narrare la storia. Penso in primis a Costanzo, apprendista di Jost Bürgi, che si ritrova ai lui a raccontare la storia che leggiamo, e dico ai lui perché lo fa nelle segrete di Kassel a un confessore incaricato di assisterlo prima di un rito di esorcismo, diciamo pure tremendo e letale. Gianfranco Danna, come è giunto a questo espediente narrativo e come ha scelto i personaggi storici da convocare nel suo libro?
Beh, allora direi, prima di tutto, mi ci sono voluti 4 anni, perché il mio personaggio era Bürgi, favoloso personaggio, modesto, simpatico, insomma, una vera perla della scienza, e ho cominciato a scrivere la sua storia. Poi però diventava un po' noioso per un eventuale lettore, perché descrivo «è fatto questo, ha fatto quest'altro», vabbè. E allora ho ripreso diverse volte alla scrittura finché è saltato fuori un fil rouge inventato, che è appunto la storia dell'apprendista Costanzo, che nella sua disavventura, come ha detto lei, ci racconta Burchi, e a quel momento lì il tutto è diventato molto ben leggibile, molto scorrevole, ecco. Poi chiaramente, come ha detto lei, sono stati coinvolti diverse persone, personaggi storici come Tycho Brahe, ricchissimo astronomo danese con un po' di scheletri nell'armadio, no? Come si scopre leggendo, oppure questo Paul Wittig, un matematico poco conosciuto, ma che in fondo è stato lui a insegnare a Burchi la matematica delle progressioni. Ecco, sono dei personaggi che realmente hanno interagito con lui e quindi naturalmente sono apparsi e appaiono nel romanzo.
C'è un altro personaggio inventato che però è molto significativo, Primo Ansano, alchimista e mago di corte, esperto delle scienze occulte, ecco. Personaggio abbastanza grottesco, direi, disprezzato da Burchi e dal suo amico astronomo Christoph Rothman, e malgrado ciò potente e protetto da uno statuto sociale privilegiato. Esagero se leggo in questo personaggio lo scontro storico e, diciamo, doloroso fra la scienza e le credenze popolari?
No, assolutamente ragione. È giustamente il periodo in cui la scienza, o diciamo piuttosto il pensiero razionale, si scontra col pensiero irrazionale della magia. Però la magia era diffusissima. Infatti nel romanzo non c'è solo Primo Ansano, c'era gente, i talismani. Poi, diciamo, a me Primo Ansano come scienziato non mi piace, quindi forse è per quello che è diventato un attimino una caricatura. E non è l'unico grande mago, ce n'è un altro, John Dee, che è un personaggio, lui invece storicamente vero, che si dice sia stato il più grande mago di tutti i tempi, che vuol dire nulla, perché visto che la magia non esiste, ma comunque. Quindi questi personaggi sono lì per dimostrare, o diciamo per raccontare, la difficoltà che c'era a quel periodo di staccarsi dalla magia e anche dalla religione.
E la religione è in effetti uno dei temi, credo, del libro, che testimonia bene l'accoglienza paradossale, per esempio, del sistema copernicano. C'è un passaggio che mi sembra simbolico del libro, in cui si spiegano anche le tre citazioni bibliche che stanno in esergo al romanzo, ed è appunto il momento in cui il matematico Paul Wittig spiega a Burchi il sistema copernicano e dice: era un enorme progresso. Wittig, a quel punto, perse il sorriso e assunse un'espressione preoccupata. Purtroppo, tutto ciò non è che un fallace artificio. Nulla di questo può corrispondere alla realtà del cosmo, disse in tono severo. Le sacre scritture affermano per tre volte che la Terra è immobile.
Ed è vero, solo tre volte lo afferma. Ma bastata, è bastato questo per bloccare in una certa maniera l'astronomia dal fare un passo ovvio. Chiaramente Copernico si è immaginato il mondo con il Sole al centro invece della Terra, per ragioni un po' complicate che sono spiegate nel romanzo. Altri come Galileo lo ha visto col cannocchiale, il nostro Burchi, il mio Burchi, lo ha realizzato in un meccanismo planetario dove al centro c'è il Sole.
Oggi il contesto è diverso, mi sembra, ma la sostanza di questo scontro, diciamo, scienza e società, mi sembra alle volte rimanere. Si pensi solo anche alla confusione che gravita intorno alle ricerche scientifiche, che hanno un legame diretto proprio ed esplicito con la società. Non è raro, per esempio, che la comunità scientifica venga sconfessata o quantomeno ridimensionata dalla politica. Le chiedo, Gianfranco Danna, quanto crede che la situazione sia preoccupante e quali modi forse di combattere questa confusione i linguaggi diversi come la letteratura possono aiutare?
Ma guardi, in fondo è strano, no? Pensare che oggi la scienza sta combattendo ancora la stessa battaglia. Penso proprio al riscaldamento climatico, no? Tu credi o non credi al riscaldamento climatico? Mi hanno chiesto in tanti, come se fosse una fede religiosa, no? La stessa maniera in cui chiedevano a Galileo se la Terra si muovesse oppure fosse fissa, no? E sono passati secoli e sembra che siamo al punto di partenza. Io sono un po' pessimista, penso che sia una battaglia senza fine, cioè lo scontrarsi del pensiero razionale dello scienziato col bisogno di fantasticare, cioè di credere di più alle proprie speranze, ai propri sogni, anche davanti ai fatti. Allora, è possibile risolverlo? Si può fare qualche cosa per aiutare, diciamo, a risolvere questo problema? Sì, credo che la divulgazione scientifica sia importante, ma non sono sicuro che risolverà tutti questi problemi. In fondo noi siamo dei sognatori, no?
E forse non è sbagliato concludere così. Io la ringrazio, Gianfranco Danna.
Grazie a lei, è stato un piacere.
Gianfranco Danna, lo ricordo, autore de Il meccanico delle stelle, edizioni Dedalo, uscito quest'anno.
Alice.
Alice.
E Alice tornerà dopo la pagina informativa delle 15:30.
Alice. Libri, storie e idee.
Ben ritrovati da Massimo Zenari. Ben ritrovati a questa puntata speciale di Alice, la seconda di due natalizie con le quali vi stiamo riproponendo alcuni contributi realizzati da Iari Bernasconi e da chi vi parla nel corso degli ultimi due mesi. E allora, con piacere, torniamo a sabato 16 novembre.
Alice. Alice.
Quando per l'uscita di un libro si mette in moto il grande apparato pubblicitario, oltre a tutto ciò che rappresenta per la casa editrice, questo significa che da una parte c'è molta attesa tra i lettori e dall'altra che l'attesa è corrisposta da aspettative ugualmente alte. E il 7 novembre ha fatto ritorno nelle librerie Elena Ferrante, a 5 anni dall'ultimo capitolo dell'Amica Geniale, la serie di 4 romanzi che le ha dato celebrità internazionale. Elena Ferrante, la cui identità, malgrado il successo, continua a rimanere sconosciuta. Il nuovo romanzo si intitola La vita bugiarda degli adulti, è pubblicato come i precedenti da E.O. e la sua uscita è stata appunto accompagnata da un battage alquanto inconsueto per imponenza, con iniziative culminate con letture nella tarda sera del 6 novembre in librerie e circoli selezionati a Torino, Roma e a Napoli, verosimilmente la città di Elena Ferrante, la città dove quantomeno sono ambientate le storie che racconta nei suoi libri. Attesa quasi febbrile, alte le aspettative. E come ha avuto modo di scrivere Paolo Di Stefano sul Corriere della Sera, La vita bugiarda degli adulti contiene tutto ciò che il lettore di Elena Ferrante si può aspettare, cioè una variazione sui suoi temi principali, l'abbandono, il tormento dei legami familiari e di amicizia, lo spaesamento della crescita e lo sdoppiamento, il riaffiorare del passato in forma di macerie. Anche Alice oggi vuole dire la sua e lo fa con la scrittrice, drammaturga e critica letteraria Laura Forti, che salutiamo con piacere. Ben ritrovata, Laura.
Buongiorno, buongiorno a voi.
È quasi necessario partire dalla trama, come al solito, senza troppo svelare.
Sì, certamente. Allora, questa è la storia di Giovanna, che ha 13 anni, è un'adolescente con un padre e una madre apparentemente felici, che anzi la sostengono molto. Si sente un garbuglio, come tutti i ragazzi della sua età, però un giorno ascolta i genitori parlare e sente dire al padre che si sta facendo brutta, brutta come la zia Vittoria. Ora, zia Vittoria in casa è sempre stata considerata non solo brutta fisicamente, ma anche moralmente, quasi, insomma, l'evocazione del male, della grettezza d'animo e anche della povertà, dell'ignoranza, perché fa la serva nella parte misera di Napoli, mentre il padre di Giovanna invece è un insegnante che appartiene quindi alla media borghesia, insomma uno con idee progressiste, possiamo dire. Giovanna rimane turbata, o quantomeno incuriosita, quindi vuole conoscere questa zia. E da questo incontro poi deriveranno una serie di verità, di smascheramenti, che le faranno capire che il mondo degli adulti non è coerente e chiaro come sembra. Quindi questa zia Vittoria è una specie di strega, a volte è buona, a volte è cattiva, a volte è bella, a volte è brutta, ha una vitalità e una sensualità sconosciute e anche un modello femminile diverso con il quale poi Giovanna comincerà a confrontarsi per crescere. Ecco, perché questo è un romanzo di formazione, un'educazione sentimentale dove si impara a conoscere, a riconoscere i sentimenti e anche a viverli nella loro complessità.
Va un po' spiegato anche il titolo, questa vita bugiarda degli adulti, che in fondo va ad accostare il nuovo lavoro di Elena Ferrante al genere della fiaba. Già hai menzionato la strega zia Vittoria.
È vero. Beh, a me questo mondo degli adulti, più che di bugie, sembra fatto di relazioni complesse. La verità è difficile, da grande lo capirai, viene detto a un certo punto a Giovanna. Ecco, nell'infanzia si idealizza, no? Poi si viene traditi perché le persone non sono personaggi delle fiabe, che pure anche loro sono belli complicati, diciamo. Però non sono eroi, eroine, principi e principesse a tutto tondo, ma hanno passati, hanno dubbi, hanno contraddizioni, hanno paure, hanno fughe e ritorni. Ecco, la vita non è lineare, tantomeno quella emotiva. E sì, cito la fiaba perché in effetti il romanzo la ricorda in più punti. C'è la ragazzina che deve attraversare la città come Cappuccetto Rosso, c'è la zia strega, come abbiamo detto, c'è anche un oggetto magico, un braccialetto che i personaggi si passano, che è stato regalato al padre dalla propria madre, una donna anaffettiva che, diciamo, non lo amava. Quindi è un oggetto che tutti desiderano ma che non porta felicità, semmai parla di possesso. È il simbolo quasi della, come possiamo dire, della prigionia della dipendenza, dell'asservimento a certe relazioni irrisolte, come proprio quella del padre con la madre che non lo ha amato, oppure di questa zia con la famiglia di Enzo, l'uomo sposato che è stato anche suo amante, oppure della madre di Giovanna con il marito che continua a amare anche se lui l'ha abbandonata. Sembra dire che quando si resta legati, identificati nel passato e si proiettano sugli altri i nostri desideri, i nostri bisogni, si perpetua una catena di infelicità che impedisce di essere liberi, di vivere, perché veniamo come soffocati, cioè offuscati, non abbiamo la lucidità di capire profondamente la nostra vita e quindi restiamo in balia delle pulsioni. Infatti poi alla fine la protagonista, ora appunto non diciamo troppo, però ha bisogno di liberarsi di questo monile, come ha bisogno di liberarsi della verginità di Napoli, della famiglia pesante per partire per la sua strada. Quindi si differenzia, sceglie quello che le serve e se ne va, e quindi cresce, mentre gli altri forse restano gli stessi e questa maledizione del braccialetto probabilmente per loro continua, ecco.
È la storia di Giovanna, la storia della perdita della sua innocenza, però grande protagonista della vita bugiarda degli adulti è Napoli, ancora una volta Napoli come negli altri romanzi di Elena Ferrante, però qui è un'altra Napoli.
Sì, è vero, sì, qui ci sono due Napoli, quella del Vomero e del Pascone, quindi quella della collina di sopra, della collina elegante, e quella di sotto che si trova nel ventre caldo della città. Ecco, Ferrante, chiunque sia Ferrante, lei, lui o loro, è bravissima a farcene vedere tutti gli aspetti, la luce blu di febbraio, gli odori, i suoni, ci restituisce tutte le sensazioni sia positive che negative che la città evoca. E quindi Giovanna finisce per muoversi come in una specie di labirinto tra queste due dimensioni, no? Queste due dimensioni che hanno tutte e due dei limiti, ma che diventano parte del suo processo psichico e di crescita. Sono due Napoli speculari, sono entrambe soffocanti, sono una specie di utero da cui bisogna uscire per respirare, e infatti poi bisogna lasciarla, bisogna distanziarsene, prendere il treno e partire.
Inevitabile, Laura, a questo punto è tracciare un raffronto con L'amica geniale.
Sì, beh, certo, anche qui si parla di amicizia al femminile. Giovanna anche qui ha due amiche, Angela e Ida, che sono figlie di proprio di quelli che poi diventeranno gli amanti dei genitori, Mariano e Costanza. Però questo non è un romanzo sull'amicizia, è un romanzo di profonda solitudine, diciamo, dove ognuno è solo a trovare la sua strada. Magari la trova confrontandosi con gli altri, però per sottrazione, per capire cosa non vuole. Invece L'amica geniale era proprio il libro del rapporto tra Lila e Elena, che crescono insieme, dove finisce l'una comincia l'altra, le vite si intersecano e questo processo di crescita avviene in parallelo. Forse sono addirittura due parti diverse dello stesso personaggio, tanto che poi sarà Elena a raccontare la storia di tutte e due, ma anche nell'amica geniale poi alla fine bisogna separarsi dall'altro, bisogna inglobare quello che serve dal passato in funzione del presente e fare una scelta. Infatti poi alla fine Lila si dissolve, ricordiamo, le lascia Elena un altro oggetto magico, queste bambole dell'infanzia che riemergono come dal buio, sono ammuffite, annerite. Quindi il viaggio dalla cantina verso la luce e la vita sarà anche il viaggio di Elena poi verso la sua identità.
In conclusione, Laura, il romanzo ti ha convinto? Sul piano letterario aggiunge qualcosa, secondo te, ai lavori precedenti dell'autrice, dell'autore, degli autori?
Sì, infatti. Ma sì, il romanzo a me è piaciuto. Sinceramente non amo tantissimo tutto il clamore intorno al nome, questo battage pubblicitario, la vittoria già annunciata un po' al premio Strega. Ecco, questo questo sottrarsi dell'autore o autrice poi finisce per creare forse fin troppa enfasi. Detto questo, se vogliamo trovare insomma una piccola così, non critica, ma insomma una cosa che mi ha colpito, a volte trovo che i dialoghi siano un pochino irrealistici, cioè nessuna ragazzina di 16 anni parlerebbe come Giovanna, sembra più che altro una quarantenne colta invece che una ragazza fotografata dai 13 ai 16 anni, cioè è vero che siamo negli anni 90, quindi lontane dall'epoca dei social, i giovani erano diversi, però forse appunto bisognerebbe ogni tanto consigliare agli scrittori di farsi anche un rapido giro nelle scuole per capire come parlano i ragazzi, come pensano, come si esprimono. Forse gli scrittori dovrebbero ogni tanto andare a conoscere il mondo, non limitarsi a restare chiusi nella stanza dove creano, evitando un po' il rapporto con i cambiamenti, con la vita. Detto questo, è un romanzo sicuramente denso, con dei bei personaggi, una bella storia, e è un libro che continua a abitare dentro anche dopo che lo abbiamo chiuso, quindi secondo me è un bel libro.
Grazie allora Laura Forti di queste considerazioni, grazie mille di essere stata con noi.
Grazie a voi.
Laura Forti che oggi ci ha presentato il nuovo romanzo di Elena Ferrante, La vita bugiarda degli adulti, fresco fresco di stampa per le edizioni E.O. The Waltz of Hope, il valzer della speranza, è il titolo del brano che vi abbiamo appena proposto. Lo dobbiamo alla compositrice greca Eleni Karaindrou, che lo ha scritto per il film di Peyman Mahdi, Bomb, a Love Story, del 2018. Chiudiamo in poesia con un'intervista realizzata da Iari Bernasconi, trasmessa il 9 novembre scorso.
Alice. Alice.
Francesco Targhetta è trevigiano, classe 1980, alcuni lo ricorderanno come finalista l'anno scorso del premio Campiello con il romanzo Le vite potenziali, pubblicato da Mondadori. Un romanzo d'esordio, possiamo dire, anche se nel 2012, dopo una primissima pubblicazione nel 2009, la raccolta di poesie Fiaschi, uscita da Excogita, nel 2012, dicevo, uscì pure un romanzo. Romanzo però in versi, dal titolo Perciò veniamo bene nelle fotografie, edito da ISBN Edizioni. Ebbene, se ne parliamo oggi è perché quel romanzo in versi, diventato nel frattempo irreperibile nell'edizione ISBN, casa editrice che ha dichiarato fallimento nel 2015, è riproposto in una nuova edizione da Mondadori con una postfazione di Andrea Cortellessa. Noi siamo in collegamento telefonico con Francesco Targhetta, che saluto, ben trovato.
Grazie, buongiorno.
Allora, partiamo proprio da qui, da quella che sembra essere, per così dire, una bella storia editoriale, un libro coraggioso uscito nel 2012 che diventa irreperibile, che è recuperato da una grande casa editrice, sull'onda forse anche del consenso critico e di pubblico del romanzo del 2018, appunto Le vite potenziali. Rimane il fatto, direi, che pubblicare un romanzo in versi non è qualcosa di banale. Nella Svizzera italiana abbiamo avuto modo di parlarne nel 2017 con l'uscita da Marcos y Marcos di Meiser, di Fabiano Alborghetti, poi premio svizzero di letteratura. Comincerei col chiederle cosa significa concretamente la dicitura nuova edizione, di cui appunto questa versione si fregia, per così dire, Francesco Targhetta.
Sì, le ragioni sono molto semplici, nel senso che io avevo lavorato a questo romanzo in versi con Massimo Coppola, che era allora il direttore di ISBN, prima appunto del fallimento, e con un editor che si chiama Linda Fava, che poi è passata a lavorare a Mondadori. Quindi semplicemente lei, che era molto legata a questo romanzo, era molto affezionata e ci aveva lavorato molto volentieri, mi ha chiesto se ero disposto, insomma, a ripubblicarlo con Mondadori. Naturalmente io sono stato ben contento di riprenderlo, rilavorarci assieme a lei, con cui avevo già lavorato 7 anni prima, 8 anni prima. La dicitura nuova edizione fa riferimento al fatto che con Linda abbiamo scelto di recuperare alcune parti. In realtà sono 3 stralci piuttosto brevi, nel complesso si tratta di 2 pagine, non di più, che erano state escluse dalla edizione finale ISBN.
Io proporrei a questo punto di entrare nel libro con una lettura.
Sì, leggo il pezzo in cui c'è proprio il titolo del romanzo. Mara sostiene che si trova bene con questo aggiustatore di ascensori, si trova da Dio, e te lo dice durante una moltiplicazione di mariti in infradito che pagano il parcheggio per andare al break, sui sentori di pasta fredda tra i clienti che ci provano con cameriere del Maghreb. Forse, ti fa, avevi ragione, e tu ti immagini questi ascensori bloccati tra il 3° e il 4° piano, e chissà dentro che cosa succede, pensi, passando di fronte alla Fermi di Fiera, che produce componenti per veicoli industriali, e vedendo le scritte Saldi a Poix sulle vetrine delle bigiotterie. Fermi, Saldi. Consigli che rispetti senza volerlo dal 1983. Non si muove nessuno qua, perciò teniamo bene nelle fotografie.
Grazie intanto, Francesco Targhetta. Le vicende narrate dai versi di Perciò veniamo bene nelle fotografie riguardano un gruppo di giovani amici vittime di un precariato post laurea, possiamo dire a volte grottesco, e vittime della prepotenza di chi detiene anche solo un briciolo di potere, fra cui, e faccio un esempio significativo che è un tema del libro, anche i baroni universitari. Siamo nella cosiddetta letteratura del precariato, che però, come spiega poi Andrea Cortellessa, si era già diffusa a metà degli anni zero. E è un libro che nasce, ed è una domanda, in primis dalla rabbia di voler raccontare tutta una generazione, come si legge spesso, oppure si può fare oggi una lettura un po' più ampia, meno legata forse alla così contingenza sociale e politica, a maggior ragione magari a distanza di 7 anni dalla prima edizione?
Sì, devo dire che allora il libro fu composto in una sorta di lucida incoscienza, non so come dire, nel senso che non aveva chiara l'idea di che cosa sarei andato a scrivere, detto proprio sinceramente, visto che ISBN, il libro a suo tempo era nato su commissione, mi aveva chiesto di scrivere un romanzo in versi, ma non su cosa. Quindi ho di fronte una totale spianata bianca riguardo al tema. E avendo poca fantasia sono andato a scrivere ciò in cui ero dentro. Era proprio una fase per me di passaggio, appunto, dalla fine dell'università, del dottorato, all'ingresso nel mondo del lavoro. Per questo c'è un tema universitario, appunto, come è stato detto. E poi vedevo tutti gli amici che avevo attorno a me presi in questa stessa fase di passaggio, che somigliava però di più all'attesa in una sala d'aspetto, appunto, in cui si attende il proprio turno sperando che venga presto, e nel frattempo si sta lì fermi a osservarsi attorno.
È vero che la parola generazione, l'ho usata anch'io poco fa pur con le virgolette, è un termine che si legge molto spesso accanto al suo nome, malgrado tutto, romanzo di una generazione, ritratto generazionale, specchio addirittura di una generazione. Mi chiedo comunque se questa parola non le risulta un po' stretta, e comunque quale significato dà a questa parola?
Ma in realtà, guardi, in realtà no, nel senso che effettivamente ci sono dei tratti del libro che sono proprio scritti con la prima persona plurale, dove c'è il noi, ed è evidentemente un noi generazionale. Peraltro il protagonista del libro non ha un nome, proprio per renderlo una specie di everyman di quella generazione presa appunto tra fine dello studio e ingresso nel mondo del lavoro. Certo, non c'è solo questo, però è inevitabile che il libro parlasse per di più a un certo tipo di lettore. Devo dire che poi la rabbia che lei ha citato prima c'è, e come, ed è una delle fonti principali della scrittura in generale, secondo me, uno dei movimenti che fanno da motore alla scrittura, un senso di insopportabilità verso qualcosa, e in questo romanzo si sente molto, insomma è un romanzo che viene continuamente alimentato da una forma anche di frustrazione, perché è una rabbia che non riesce in realtà a trovare un vero obiettivo, insomma, anche perché molto spesso i protagonisti di questo libro se la prendono in primis con se stessi, considerandosi corresponsabili per la propria situazione, per la propria incapacità di protestare, di trovare una via d'uscita dallo stallo in cui sono stati bloccati.
E al tempo stesso mi verrebbe anche da dire che però c'è pure molta ironia nel libro. Allora è vero, un'ironia qua e là tagliente, ma poi pure gustosa, un'ironia positiva, direi, come mi sembra in realtà positiva la ricchezza formale del romanzo in versi o della scrittura in poesia. Andrea Cortellesa nella sua postfazione delinea tutta una genealogia del romanzo in versi fino a giungere appunto al libro, perciò veniamo bene nelle fotografie, compaiono i nomi di Govoni, Gozzano e naturalmente Pagliarani. Non penso però che la scelta dei versi del romanzo in versi sia prettamente o esclusivamente una questione di genealogia, di filiazione letteraria. Cioè mi permetto di credere che esistono motivazioni più profonde, forse vicine a quella che alcuni definiscono necessità espressiva. Ecco, in apertura tra l'altro ricordavo la primissima pubblicazione di Francesco Targhetta, Fiaschi, del 2009, dimenticando di citare un'altra pubblicazione poetica del 2014, Le cose sono due, premio Ciampi, Valigie rosse. Ed è questo anche un modo così per dire che il ricorso alla poesia nel suo caso è tutt'altro che casuale, ecco.
Sì, per me la poesia è proprio un'espressione naturale, diciamo. Per scrivere in prosa sono dovuto, non dico fare forza, ma ho dovuto fare un tipo di esercizio a cui non ero abituato. In più, in effetti, è vero che per questo romanzo la scrittura poetica mi sembrava anche la migliore possibile per parlare di quello di cui volevo parlare. C'era proprio, secondo me, una sovrapposizione tra la forma e il contenuto. Nel senso che spesso anche romanzi in versi che sono stati citati, Pagliarani, La ballata di Rudi, La ragazza Carla, oppure i grandi romanzi in versi della storia, dalla Niegin di Pushkin a più recentemente Golden Gate di Vikram Seth, ai poemetti di Guido Cozzano, hanno secondo me una cosa in comune, cioè che quasi sempre parlano, di nuovo per citare Cozzano, di cose che potevano essere e non sono state, cose che potevano succedere non sono successe. Mentre in un romanzo in prosa è più facile mettere dentro l'azione, nel romanzo in versi la scrittura poetica chiama in qualche modo l'azione fallita, l'epica inquinata. Tutto sommato il racconto in versi è anche il racconto dei poemi cavallereschi, in cui in realtà di cose ne succedevano un sacco. E invece volevo proprio usare questo tipo di scrittura per descrivere qualche cosa che mancava di succedere. E la scrittura in versi, devo dire che essendo più vagabonda di quella in prosa, si prestava molto di più a ciò di cui volevo parlare.
Per concludere, quindi, la domanda me la suggerisce direttamente lei, perché sì, il romanzo è in versi, però l'abbiamo detto, l'anno scorso è stato l'esordio narrativo vero e proprio di Francesco Targhetta con il fortunato romanzo Le vite potenziali, finalista al Campiello. Quali allora in questo caso le ragioni di questo passaggio alla prosa? Dico passaggio anche se può risultare o suonare un po' tendenzioso, forzato.
Avevo in mente una storia da raccontare, e questa volta una storia in cui qualcosa succedeva anche. Non potevo farlo di nuovo in versi semplicemente perché mi sarei rifatto il verso, per l'appunto erano passati troppi pochi anni da Perciò veniamo bene nelle fotografie, e quindi è stata anche una sfida in realtà, no? Il tentativo di esplorare nuovi territori per me, di provare qualcosa di nuovo. Avendo una storia da raccontare non è facile farlo attraverso una raccolta di poesie. Naturalmente c'è una direzione anche in una raccolta di testi poetici, che però sono tanti piccoli frammenti ed è più difficile, più complicato fare un quadro in cui si possa svolgere all'interno anche una storia. E quindi ho scelto, insomma, la forma per eccellenza della storia, cioè la narrazione del romanzo in prosa.
Beh, grazie. Io ringrazio di cuore Francesco Targhetta per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Io ricordo di Francesco Targhetta la sua ultima pubblicazione in ordine di tempo, la nuova edizione del romanzo in versi Perciò veniamo bene nelle fotografie, Mondadori 2019, e il romanzo dell'anno scorso, 2018, finalista al Premio Campiello, Le vite potenziali, sempre Mondadori.
Alice. Alice.
Finisce con la poesia di Francesco Targhetta questa puntata di Alice, la seconda di due dedicate al Natale. Naturalmente, come tutte le altre, la potrete riascoltare e scaricare in podcast dal nostro sito internet e dall'applicazione RSI Play. E come sempre, nel corso della prossima settimana, dal lunedì al venerdì, poco dopo le 12.30, torneranno anche le pillole di Alice, ovvero gli incontri che vi abbiamo riproposto oggi in forma di estratti. Scriveteci, se ne avete piacere, l'indirizzo è rete2@rsi.ch, oppure contattate sul numero di WhatsApp di Rete 2, è lo 079-382-6765, 004179 per chi lo facesse da oltre confine. Da Massimo Zenari l'augurio di un felice anno nuovo.